sede della Sapienza, prega per noi. Quattordicesimo sabato mariano, primo sabato del mese di marzo, il primo dei mesi dell'anno del popolo di Israele, il mese di Nisan, il cuore della storia cristiana che vede incarnato il Figlio di Dio dalla Vergine Maria, il giorno dell'Annunciazione che celebreremo il 25 di marzo. Benvenuti a tutti in questa nostra Basilica di Santa Maria in Via Lata, un saluto affettuoso anche agli ascoltatori di Radio Mater. Oggi abbiamo l'onore e la gioia di avere tra noi il più conosciuto e fecondo scrittore di Mariologia del dopo concilio, padre Stefano De Fiores Monfortano, professore insigne della Pontificia Università Gregoriana e della Facoltà Teologica Marianum di Roma. La sua meravigliosa attività mariana e la sua immensa produzione abbraccia tutti i campi della Mariologia, dalla storia alla teologia, dalla spiritualità alla pastorale, dalla devozione popolare alle apparizioni mariane, eccetera. È direttore del famoso, ormai non tramontato, ma nuovo dizionario di Mariologia edito dalle Edizioni Paoline, ed egli stesso ha pubblicato recentemente con le Edizioni Deoniane di Bologna un dizionario di Mariologia in due volumi di 2000 pagine, articolato nelle voci più importanti della conoscenza mariologica, e sta dirigendo, insieme col nostro padre Salvatore Perrella, il nuovissimo dizionario di Mariologia a cura delle Edizioni Paoline di prossima edizione. Ha scritto un trattato altrettanto celebre di Mariologia, Maria la Madre di Gesù, un trattato di spiritualità mariana, un volume conosciutissimo su Maria nella teologia contemporanea e un altro su Maria, sintesi di valori cristiani, eccetera. È il promotore di convegni, riunioni e colloqui mariani a livello nazionale e internazionale, collaboratore un po' di tutte le riviste mariologiche, dove compaiono tanti suoi pregiati contributi, partecipa alle trasmissioni radio e televisive, eccetera. Senza dire quanto sia benemerito della sua famiglia monfortana e sulla conoscenza del fondatore San Luigi Maria Grignon de Montfort, sul quale ha scritto anche la sua tesi di laurea e ha continuato raccogliendo e facendo dizionari di spiritualità monfortana. E mi fermo qui, Stefano, per dirti grazie di essere anche quest'anno, come ogni anno, con noi nell'incontro dei sabati mariani, con una piccola aggiunta che mai ho fatto, forse non avevo memorizzato bene, che anche tu, io anni or sono, tu quest'anno hai potuto celebrare il tuo 50° di ordinazione presbiterale, è stato ordinato presbitero nella Basilica Lauretana il 21 febbraio 1959 per mano del Vescovo Gaetano Melchiodi insieme ad alcuni suoi confratelli, e in questo 50° con riconoscenza ha potuto fare un dépliant commemorativo dove accanto alle foto giustamente ha scritto e donato il suo ringraziamento al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo e infine, doverosamente, a Maria, che leggo. Ed ora verso di te noi veniamo, Maria, icona della Santa Trinità, che in te ha operato meraviglie di grazia. Tu sei una di noi, figlia della nostra stirpe e sorella di fede, ma sei prima di noi, strada regale al Verbo incarnato, sposa fedele dell'eterno amore. Tu sei la montagna di Dio che si staglia innevata sulla cima dei monti. Su di te noi dimoriamo per vivere i misteri cristiani del Tabor e del Calvario, delle Beatitudini e della Pasqua. Sei nostra madre, tipo esemplare del popolo sacerdotale che genera Cristo mediante la parola di vita. E noi, come il discepolo amato, ti accogliamo, dono prezioso di Cristo crocifisso, in tutto lo spazio del nostro io umano e cristiano. Insegnaci una cosa sola, a dire Amen al volere del Padre, Amen al Vangelo del Figlio Amen all'azione dello Spirito. Come tu hai inserito Cristo nella cultura ebraica, così noi lo incarneremo nelle culture dei popoli. Saremo tua discendenza, donna nuova, perché anche da noi nasca Cristo nel mondo. Amen. Il tema che egli ha scelto perciò in questo suo cinquantesimo di sacerdozio e in questi nostri incontri umili del sabato mariano, in questo contesto dei sabati ispirati alla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, il suo tema dice Maria, una parola che si fa dono. A te dunque la parola, a noi l'ascolto della tua sempre dotta esposizione mariologica. Grazie.
Grazie Padre Toniolo per queste belle parole, anche diciamo se mi ha tolto via quasi 10 minuti, dalla... e quindi incominciamo con aver già guadagnato diciamo 10 minuti, e noi però andiamo avanti perché io ho dovuto preparare per venire qui e non ripetere sempre stesse cose, aggiornarci continuamente. Anche se questi 50 anni di presbiterato, o come abbiamo messo, di insediamento pneumatico nel ministero, con le parole di Josef Ratzinger, attualmente Benedetto XVI, e certamente noi dobbiamo guardare se per Obama i capelli sono diventati grigi, qui per me in 50 anni sono diventati bianchi completamente, eh? Quindi vuol dire che la responsabilità del presbitero non è paragonabile a quella del presidente degli Stati Uniti d'America, sarebbe la carica più alta umanamente parlando, però anche noi abbiamo la nostra responsabilità dinanzi a Dio e dinanzi alle persone, non dico solamente gli uomini, perché domani è la festa della donna. E quindi abbiamo parlato di Maria, donna nuova, ma più che con i teologi che hanno qualche volta, deviato dal retto cammino e hanno preso le distanze dalla donna, di cui hanno fatto un alfabeto pieno di insulti per la donna, non ve la riferisce Sant'Antonino nel 1400, io non ho il coraggio di dirlo a voi per non fare svuotare la Chiesa subito, almeno tutte le donne, e solamente A, B, C, D, eccetera. La A era animal avidum, un animale desideroso di preda, eccetera, a guardarsi bene dalle donne, e così fino alla fine. Il serpente, il leone e il drago non sono così terribili come la donna, dice ancora questa specie di litania cattiva, malvagia, perché chi l'ha fatto non si è ricordato di essere anche lui nato da donna, e quindi alla fine lo dice Sant'Antonino, questa litania vale solo per le donne cattive, donne malvagie. Dunque, però intanto ci ha fatto vedere tutte queste cose. Bene, allora io invece porgo un augurio molto sincero a tutte le donne di lavorare insieme anche a noi, quindi noi cerchiamo anche di moderare il nostro linguaggio, non solo moderare, ma anche tener conto delle donne. Quindi io in genere non dico gli uomini, ma dico gli esseri umani, uomini e donne insieme, perché dobbiamo lottare per una società veramente umana che risponda al piano di Dio, dove non c'è solo l'uomo, non c'è solo la donna, quindi non una società maschilista o una società femminista, ma una società umana, dove la donna e l'uomo a parità di diritti possono contribuire al benessere dell'umanità, al futuro dell'umanità, perché se non ci diamo una regolata, vale la parola espressiva di Teilhard de Chardin, se non vi amate perirete, capite? Non c'è da scherzare, perché se non c'è l'amore c'è l'odio, c'è l'indifferenza, ci sono i blocchi che si armano gli uni contro gli altri, non ci sarà futuro per l'umanità. Se non vi amate perirete, è il comandamento di Gesù, capite? Ecco, io spero che già in questo tempo si sia avverata la profezia di Amos, che praticamente dice che in mezzo a tutti questi messaggi che vengono attraverso i telefonini, internet, eccetera, si faccia invece avanti un'arsura, direi, quasi, e una fame della parola di Dio. Verranno giorni in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane né sete di acqua, ma di ascoltare le parole del Signore. Questo dovrebbe esserci soprattutto con il Sinodo dei Vescovi, dove, come sapete, il tema è stato quello scelto da Benedetto XVI, e cioè la parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. E abbiamo parecchi documenti, e io mi congratulo con padre Ermanno, perché, guardate, lui ha ascoltato. E se noi non avessimo ascoltato Giovanni Paolo II, che negli ultimi 3 anni del millennio ha voluto dedicare al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, in forma diversa, e poi alla Trinità, ma se noi non l'abbiamo fatto, abbiamo perso un'occasione meravigliosa per riscoprire le persone della Trinità. Allora, quando ci rimproverano, avete dimenticato la Trinità, abbiamo dimenticato se non siamo stati attenti alla voce della Chiesa durante i secoli e anche ultimamente. Ora c'è stato un sinodo, tutto centrato sulla parola di Dio, c'è veramente questa sete e questa fame della parola di Dio? Almeno un tentativo c'è, ecco, non solamente per il sabato mariano, ma poi in particolare per il fine d'anno con Maria nel cuore della parola di Dio. Bene, allora noi vogliamo essere attenti a quanto è avvenuto nel sinodo e nella preparazione, soprattutto perché ci sono 2 documenti interessantissimi, e cioè l'Instrumentum Laboris e poi i Lineamenta, che sono, diciamo, quasi vicini uno all'altro e che volevano preparare i Vescovi, in particolare la Chiesa, per questo sinodo che si è svolto nel mese di ottobre scorso del 2008. E allora, che cosa dice questo documento, questi documenti messi insieme, sia anche il messaggio finale e le preposizioni, che cosa dicono? Dicono alcune cose che mi hanno anche sorpreso, perché pur essendo sempre nello studio, però queste cose non le avevo mai sentite. La prima cosa qual è? È questa, che la patria della parola di Dio è la Trinità. La Trinità, patria della parola di Dio. Mai sentito in precedenza. Quindi qui, ecco, che cosa vuol dire? Volete sapere proprio le parole? Sono queste. La parola di Dio ha per patria la Trinità, da cui proviene, da cui è sorretta e a cui ritorna. Testimonianza permanente dell'amore del Padre, dell'opera della salvezza del Figlio Gesù Cristo, dell'azione feconda dello Spirito Santo. Dunque, la parola di Dio viene dall'eternità. Perché? Perché la parola di Dio non è una voce comunicativa qualsiasi, ma coincide con una persona, cioè con il Logos. La parola, Logos, in greco vuol dire appunto parola, con il Logos o il Verbo eterno del Padre, pronunciato e generato dal Padre dall'eternità, parola viva che rende possibile il dialogo all'interno della Trinità, però qui io non seguo tanto forte, il quale fa derivare tutto, la parola di Dio da dove deriva? Dal silenzio. Quindi c'era un silenzio e poi arriva la parola di Dio. Non possiamo prendere queste cose, diciamo, alla lettera, perché non è vero. Non c'era nessun silenzio perché non c'è stato mai un momento in cui non c'era il Verbo di Dio. Quindi la generazione del Verbo di Dio è eterna. Allora cosa c'era prima? Ma non c'era il silenzio, c'era, se vogliamo, c'era il padre. Il padre da cui non ha ancora pronunciato la parola, quindi è in silenzio. Beh, possiamo fare questi ragionamenti, ma sono ragionamenti troppo legati alla nostra condizione umana. L'eternità ha altri modi per, diciamo, per procedere, per cercare di capire qualcosa. Allora, noi diciamo che è il Logos, ecco, che rende possibile il dialogo all'interno della Trinità e rende possibile l'opera salvifica della creazione e della redenzione all'esterno, possiamo così dire, della medesima Trinità. Quindi la parola di Dio è necessaria all'interno della Trinità ed è necessaria all'esterno della Trinità. Ecco, lo dice chiaramente qui l'Instrumentum Laboris: alla luce della rivelazione, la parola è il Verbo eterno di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, il Figlio del Padre, fondamento della comunicazione intratrinitaria e ad extra. E allora possiamo già trarre una conclusione. Dal momento in cui la parola di Dio è pronunciata con il fiat della creazione, tutto diviene voce di Dio. Tutto nel mondo diviene voce di Dio e conferma San Bonaventura: ogni creatura è parola di Dio perché proclama Dio. Cioè, essendo noi e il mondo, l'universo, il cosmo, creature di Dio, abbiamo una traccia di Dio lasciata in noi dalla sua bontà, dalla sua sapienza, dalla sua bellezza, dalla sua potenza. Quindi ci sono queste vestigia di Dio, queste tracce di Dio nel creato. Certo, se uno è cieco, sordo e muto, non riesce a vedere niente, però chi ha un'anima orante e un'anima poetica riesce a capire queste cose e anche a captare queste onde divine che ci sono nella creazione. Così il salmista, nel Salmo 19, i cieli narrano la gloria di Dio. E Francesco d'Assisi compone lo stupendo Cantico delle creature: laudato sì mi Signore per sola luna e per le stelle, in cielo l'hai formate clarite, preziose et belle. E l'anima, diciamo, poetica dei santi si estasia di fronte alla creazione e naturalmente ancora non avevano scoperto quello che hanno scoperto attraverso telescopi potentissimi che superano di gran lunga quello di il cannocchiale di Galileo. Hanno scoperto galassie una sopra l'altra, quindi uno spazio infinito che naturalmente faceva molto riflettere Kant. Due cose mi hanno sempre riempito di stupore: l'infinitamente grande sopra di me, il cielo stellato sopra di me, la legge morale nella mia coscienza. Quindi le anime più nobili che riescono, diciamo, a guardare l'universo e ad essere sensibili, allora non possono fare a meno di diventare poeti, come ha fatto Lamartine, che ha scritto l'Inno alla notte, in cui dice, 1830, questo grande poeta francese, Lamartine: sono belli all'occhio della speranza questi campi del firmamento ombreggiati nella notte. Mio Dio, in questi deserti il mio occhio scopre e segue i miracoli della tua presenza. Questi cori scintillanti che il tuo dito solo conduce, io li comprendo, Signore. Tutto canta, tutto mi istruisce, e io, per lodarti, Dio dei soli, che cosa sono? Atomo nell'immensità, minuto nell'eternità, ombra che passa e che non è più. L'uomo è niente, mio Dio, ma questo niente ti adora. Sì, in questi campi d'azzurro che il tuo splendore inonda e in cui tu vegli su di me. È veramente una poesia alata, una poesia che ci eleva e che ci fa vedere come noi dovremmo vibrare di fronte all'universo creato da Dio, che è parola di Dio, anche questa. Poi verrà anche la parola di Dio, soprattutto quella che sarà ispirata, ma intanto preme molto al sino dei Vescovi nella preparazione puntare sulla centralità di Cristo come parola di Dio fatta carne. Perché la parola di Dio riempie l'universo, ossia lo spazio geografico, ma essa non è assente dal tempo, cioè la nostra dimensione è spazio temporale. E non possiamo fare a meno di parlare come creature che sono nello spazio e che sono nel tempo. Ora Gesù viene a riempire queste due grandi realtà, lo spazio attraverso la sua parola creatrice, o attraverso il Padre che crea attraverso il Cristo, e poi anche, non solamente gli spazi geografici, ma anche e soprattutto diremmo il tempo, che diviene con Cristo un tempo salvifico. Passa da Kairos, no, al contrario, da Cronos a Kairos. Mi congratulo con Sor Esther che ha fatto vedere dal labbro, ho capito che ha detto Cronos, quindi ho ripetuto quello che lei mi ha suggerito, però è già scritto qui. Dunque, allora, cosa possiamo dire? Ecco che come al centro del cosmo si pone il Verbo per il quale il mondo è stato fatto, e qui ci vorrebbe Teilhard de Chardin a dire: ma come mai si è sviluppata tanto la devozione mariana, la mariologia, e invece la cosmologia cristica si è rimasta tale quale da San Paolo in poi? Nessuno più ne ha parlato, quasi nessuno. E quindi bisogna che noi invece teniamo conto del Cristo cosmico, cioè del Cristo che riempie di sé dell'universo in quanto è arche, è inizio, è diciamo centro, cuore del mondo ed è anche fine del mondo. Quindi non possiamo fare a meno di guardare l'universo senza tener conto del Cristo cosmico, che è il punto omega del movimento storico e spazio e temporale del mondo. E ci sono alcuni autori cristiani che sono veramente convinti di questo. Uno è Teilhard de Chardin, l'altro potrebbe essere La Pira, anche altri sono così ottimisti perché sono sicuri che nel mondo chi deve trionfare è Cristo, tutto deve portare verso di Lui. Quindi ci saranno tante difficoltà, ma alla fine il cosmo porterà l'impronta del suo creatore, quindi tornerà a Lui. Ecco, allora, come vedete, noi vediamo Cristo centro del cosmo e pienezza del tempo. Il tempo prende il suo significato fondamentale dalla venuta di Cristo nell'umanità. Quando il Verbo si fa carne, allora che cosa avviene? Che parola di Dio, ultima e definitiva, è Gesù Cristo. Quindi è una persona la parola di Dio. E quindi... Tutto questo culmina nella Pasqua, il compimento, quando Gesù consegnerà il regno al Padre. Egli è il Vangelo di Dio ad ogni persona umana. Quindi ecco che la parola di Dio che riempie l'universo e che riempie la storia, trasformandola in storia della salvezza, è concentrata nella persona di Gesù, parola del Dio vivo, parola incarnata, parola ultima e definitiva. Allora non possiamo meravigliarci che Gesù proferisca parole di Dio, come dice Giovanni 3:34, proferisce le parole di Dio. Nessuno ha mai parlato come Lui. C'era un'autorità, una sapienza, che mi fanno ridere alcuni autori della Third Cast, della terza ricerca di Gesù, che dice: Gesù era come tutti gli altri rabbini del tempo, tutte le cose che ha detto lui già c'erano. Ma che cosa state dicendo? Nessuno ha mai detto cose come quest'uomo. Non possiamo essere sballottati di qua e di là con delle esagerazioni. L'ebraicità di Gesù nessuno la lega, ma anche la sua singolarità E se voi mi dite che i rabbini parlavano della Trinità, parlavano della incarnazione e parlavano dell'Eucaristia, allora io, tanto di cappello, Gesù ha detto, non hanno detto mai queste cose. Quindi c'è un'originalità nell'ebraismo di Gesù che dobbiamo assolutamente accettare senza negare la continuità. E quindi ecco che ciò che era frammentario, una parola di Dio frammentaria attraverso i profeti, attraverso, diciamo, le istituzioni dell'Antico Testamento, e adesso, in questi ultimi giorni, ha parlato, Dio ha parlato a noi in modo definitivo, per mezzo del Figlio. Per cui San Bernardo dice che noi siamo passati da un regime ad un altro regime, dal regime dell'orecchio che ascolta, dal regime dell'ascolto, Shema Israele, ascolta Israele, al regime della visione, perché il Verbo, la parola di Dio, si è fatta udibile, ma anche visibile ormai. Prima era solo udibile, adesso è anche visibile. Per cui, chi è Gesù? L'icona del Dio invisibile. Mi è dispiaciuto che hanno tradotto immagine del Dio invisibile. Anche la seconda revisione dei testi è icona. Icona c'è tutta una teologia sviluppata più che quella dell'immagine. Comunque, il significato fondamentale è questo, che Dio è ormai visibile attraverso Cristo, che lo rappresenta pienamente, con cui è una cosa sola. E per cui al regime dell'ascolto si affianca lo statuto della visione, non è che sostituisce, si affianca, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Ecco, però vedo che qualcheduno incomincia già ad essere un po' stanco. Quasi quasi mi stanco anch'io. E dunque, ma bisogna reagire, perché lo prendiamo anche come esercizio di penitenza in tempo di Quaresima, sia voi che io. E allora veniamo a questa puntualizzazione sempre del Instrumentum Laboris. Va riconosciuta la relazione di distinzione e comunione tra Bibbia e parole di Dio. Non è la stessa cosa. Fino adesso dire Bibbia, dire parole di Dio era uguale. No, abbiamo visto che la parola di Dio è molto più vasta. Poi la parola di Dio è Gesù stesso. Non è la sua parola, sia pure ispirata, quindi importantissima, luce per il cammino sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, quello senz'altro, però non c'è una coincidenza materiale tra parola di Dio e scrittura. La parola di Dio è realtà vivente, efficace, eterna, onnipotente, creatrice, eccetera. La scrittura invece è attestazione, non c'è la parola ispirata, bisogna aggiungerla, è attestazione ispirata di questa relazione tra Dio e l'uomo, la illumina, la orienta in certa maniera. Quindi, diciamo, dal sinodo vengono fuori almeno queste due grandi puntualizzazioni: l'origine trinitaria della parola, la patria trinitaria, e quella che appartiene alla parola di Dio, che viene dalla Trinità e deve tornare alla Trinità. In secondo luogo, la parola per eccellenza è Cristo. Cristo, Logos del Dio vivente, Verbo eterno del Padre, incarnato per noi. Quindi non c'è coincidenza tra Bibbia e parole di Dio. La Bibbia è parola di Dio, però ci sono anche altre parole di Dio fuori della Bibbia. Ecco, non della stessa, diciamo, natura, perché qui c'è qualche cosa di concentrazione proprio della volontà di Dio che è sparsa nel mondo, si trova, quindi non relativizziamo assolutamente la parola di Dio, perché mantiene la sua importanza, però più importante è la persona di Cristo, da cui tutto deriva, nel tempo e nello spazio. A questo punto dobbiamo dare lode ai padri sinodali, a chi ha preparato questi documenti. Si presenta Maria come modello di accoglienza della parola di Dio. E ci sono dei passi veramente molto belli. Adesso ve li leggo subito. Dice, innanzitutto, che Maria è esemplare nell'ascolto della parola di Dio. Dice, nella storia della salvezza emergono grandi figure di uditori, di evangelizzatori della parola di Dio. Chi sono questi grandi evangelizzatori che hanno ascoltato e diffuso la parola di Dio? Dice, Abramo, Mosè, i profeti, i santi Pietro e Paolo, gli altri apostoli, gli evangelisti. Essi, ascoltando fedelmente la parola del Signore e comunicandola, hanno fatto spazio al regno di Dio. Cioè Maria non è solitaria, sta in una società, sta in una comunità di salvezza che continua dall'Antico al Nuovo Testamento. Però tra queste grandi figure, ruolo centrale assume la figura della Vergine Maria, che ha vissuto in modo incomparabile l'incontro con la parola di Dio, che è lo stesso Gesù. Quindi Maria si distingue per il contatto anche fisico che ha avuto con la parola di Dio, che è Gesù. Per questo è costituita modello provvidenziale di ogni ascolto ed annuncio. Quindi tutti quelli che vogliono veramente ascoltare la parola di Dio, annunciare, devono guardare a Maria, che è un modello che la provvidenza ha posto nel nostro cammino. Già educata alla familiarità con la parola di Dio, nell'esperienza così intensa delle scritture del popolo cui appartiene. Quindi Maria ha avuto una familiarità con la parola di Dio che si manifesta anche nelle sue parole. Sono parole che troviamo tali e quali nella Bibbia. Eccomi, sono la serva del Signore. Si faccia di me quello. Serviremo il Signore ogni volta che c'è la stipulazione dell'alleanza. Serviremo il Signore, faremo quello che ci dirà, tale e quale. Il Magnificat poi è intessuto di tutti, diciamo, i passi dell'Antico Testamento, non solamente il Cantico di Anna, ma soprattutto i Salmi. Maria ha assimilato questo, diciamo, almeno in questo modo ce la presenta Luca, come colei che, diciamo, appartiene veramente al popolo di Israele, appartiene ai poveri del Signore, che naturalmente vivevano della parola di Dio, la prendevano sul serio. E così Maria di Nazaret, a partire dall'evento dell'Annunciazione fino alla croce, fino alla Pentecoste, accoglie nella fede, medita, interiorizza e vive intensamente la parola. Accoglie, medita, interiorizza e vive. E poi, ecco, dice, essendo intimamente penetrata della parola di Dio, può diventare madre della parola incarnata. Queste sono parole di Benedetto XVI al Sinodo. Maria dunque, prima di essere madre della parola fatta carne ed educata alla Bibbia, dalla Bibbia dell'Antico Testamento, libro sacro dell'ebraismo, dinanzi al quale si deve ripetere con il salmista: lampada ai miei passi la tua parola, luce sul mio cammino. Quindi il giusto dell'Antico Testamento era guidato, illuminato, plasmato dalla parola di Dio. Ecco, dopo aver fatto vedere che Maria sta tra questi grandi testimoni ed esempi di gente che si è lasciata plasmare dalla parola di Dio e l'ha annunciata, il documento si sofferma sulla modalità, come Maria si è comportata riguardo alla parola di Dio. E qui dice che si tratta, dice, di una sorta di processo interiore di maturazione. Un processo interiore di maturazione, perché il testo evangelico, Maria da parte sua serbava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore, significa che ella ascoltava e conosceva le scritture, le meditava nel cuore, ecco, e cercava il senso spirituale della scrittura collegandolo alle parole di Gesù e accoglieva la parola e la studiava. Ecco, qui diciamo più che la parola di Dio sono gli eventi storico-salvitici che accadevano a Gesù, perché questa parola Maria da parte sua conservava tutte queste cose quando lo dice Luca due volte. Una volta dopo la nascita di Gesù e la venuta dei pastori, e non ha visto niente, il canto degli angeli, non ha sentito niente Maria, era nel campo questo, viene, Maria è tutta piena di meraviglia, ascolta, però mentre degli apostoli non si dice mai, hanno ascoltato e hanno meditato nel cuore, niente, loro non capivano la risurrezione, neanche si sono preoccupati di pensarci cosa vorrà dire, niente, lasciano da parte, basta. Invece Maria medita nel cuore, cioè lascia che la parola di Dio penetri nella sua vita e cerca di capire questa parola di Dio nel suo significato e nel suo significato vitale. E qui dobbiamo dire che mentre una delle accuse più forti che si fanno alla donna sia quella della loquacità, quella della superficialità e anche del pettegolezzo, come se gli uomini non fossero pettegoli. Certamente padre Armando non lo è, ma io qualche volta mi pare di aver detto qualche cosettina, anche se ho fatto il proposito come provinciale, combatterò il pettegolezzo. Niente pettegolezzi, stiamo alle cose vere e serie della vita. Bene, orbene Maria redime, possiamo dire, riscatta la donna da questa accusa. Perché Maria è una donna riflessiva, che interiorizza, oggi diremmo metabolizza, la parola di Dio dentro di sé, come nessun uomo fa. Nessun altro. Solo Maria è in grado di fare questo, e cioè di fare un'esegesi spirituale dei fatti, degli eventi che riguardano Gesù. E l'altra volta, dopo la parola di Gesù al ritrovamento nel Tempio, non sapevate che io devo stare nella casa del Padre, Maria conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Quindi c'è questo modo profondo e dinamico, storico e spirituale, divenendo simbolo, ecco, dice, è un simbolo per noi, ecco, alla fine dice, così Maria si fa simbolo per noi, per la fede dei semplici e per quella dei dottori della Chiesa che cercano, soppesano, definiscono come professare il Vangelo. Umile Maria, certamente non è andata a scuola, che non si mandavano a scuola le donne in quel tempo, abbiamo mai trovato una donna a scuola di un rabbino. Mai. Allora anche lei non sarà andata a scuola, però fa scuola ai rabbini, fa scuola a noi cristiani come meditare profondamente in un processo evolutivo. Qui dovremmo dire che fa, da una parte fa sintesi, dall'altra parte vede lo sviluppo, perché sono due parole greche che ricordano uno la sintesi e l'altro invece la evoluzione. Ecco. Quindi, questo, diciamo, presentare Maria come colei che accoglie, ascolta la parola di Dio, la medita, la trasforma in vita, cerca di sapere più profondamente, siumballosa, mettendo insieme le varie parti di quello che sapeva già in precedenza, ecco, questo per noi è un modello di esegesi. Ecco, nella Dei Verbum c'è tra parentesi, confer Luca 2, 19, 51, è Maria che medita. Qui viene esplicitata, con un numero molto intenso e molto bello. Però so che voi volete qualcosa di pratico. Allora ecco che i vescovi hanno detto, come fare per imitare Maria e per, diciamo, valorizzare la parola di Dio? Ecco, ci sono due modi, dicono i vescovi, due esercizi pratici. Il primo, qual è? Quale può essere? Una meditazione della parola di Dio con Maria. Anzi, una comunione viva con Gesù attraverso il cuore della madre. Questa è la definizione più bella del rosario da parte di Giovanni Paolo II. È una comunione viva con Gesù, con i suoi misteri, attraverso il cuore della madre, perché partiamo sempre dall'Ave Maria. E allora, il primo è il rosario. E allora c'è queste parole, l'instrumentum laboris, bisogna ascoltare come Maria e con Maria, madre ed educatrice della parola di Dio. Vi è la forma semplice e universale di ascolto orante della parola, che sono i misteri del rosario. Giovanni Paolo II ha messo in luce la ricchezza biblica di esso, definendolo compendio del Vangelo, in cui l'enunciazione del mistero lascia parlare Dio, permette di contemplare Cristo con Maria. Quindi si ricorda che c'è questo modo pratico per meditare i misteri di Cristo. Oh, ma io sono sempre distratto e ho la meditazione. Bravo, sei distratto o distratta, allora vuol dire che tu presenti un rosario che è un corpo senza anima, come ha detto Luigi Maria di Montfort, e come ripete poi anche Paolo VI e Giovanni Paolo II, un corpo senza anima. Se non c'è la ma potremmo essere aiutati dalla clausola, però nessuno la dice. Chi l'ha detto che nessuno la dice? La dicono tutti quelli che vogliono. Andate a vedere il rosario, almeno fino a qualche anno fa, a Pompei. Come ho recitato bene, certo dura mezz'ora, però tutti i suggerimenti di Giovanni Paolo II sono messi in pratica. È una vera preghiera, meravigliosa, fatta bene, altro che biascicare qualcosa, perché quello allontana dal rosario piuttosto che attrarre. Bene, quindi una prima cosa. La seconda è la lezione divina, che è fatta proprio per questo, però dice è proprio come Maria, perché si tratta, ecco, di una comprensione, meditazione, comunione, condivisione, attuazione. Quello che aveva detto di Maria si fa anche nella lezione divina. Quindi abbiamo queste due vie, due esercizi pratici per poter valorizzare con Maria la parola di Dio. A questo punto, cosa potremmo fare? Basta, perché ha già detto tanto, e anzi si viene a dire che il Sinodo intende innanzitutto rinnovare la fede della Chiesa nella parola di Dio e guarda a Maria, la Vergine, madre del Verbo incarnato, che con il suo sì alla parola d'alleanza e alla sua missione compie perfettamente la vocazione divina dell'umanità. E quindi, ecco, è di importanza capitale, guardare a Maria come modello e archetipo della fede della Chiesa, che accoglie, medita e vive e annuncia la parola di Dio. Potremmo fare un passo più in là del sinodo, ma chi siamo noi che vogliamo andare al di là? Ma non è che i vescovi possono fare tutto, loro hanno dato delle direttive, ma noi possiamo fare almeno due completamenti di quello che hanno detto i vescovi, perché sono cose importanti. Il primo completamento qual è? Sì, non è che non abbia detto, ha detto ma pochino su questo. Dice che Maria è consapevole che ciò che riceve come dono dal figlio è un dono per tutti. E quindi a Dio che parlando si dona, l'uomo ascoltando si abbandona. È bello, questa, diciamo, la parola e la risposta a questa parola. E il secondo punto riguarda la maternità, perché non parla di quello che ha fatto Maria riguardo alla parola incarnata di Dio. Lo dice tra le righe, ma non richiama l'attenzione. Allora noi vogliamo inserire la parola di Dio nell'antropologia del dono. Cosa possiamo dire? La voce filosofia del prossimo dizionario di Mariologia, che uscirà, speriamo, fra 2 o 3 mesi, è già tutto in bozze. Orlando Todisco parla dell'offuscamento paradigmatico della coscienza del dono. Cioè oggi, in tempo di nichilismo e di pensiero debole, scendendo nel cuore del nulla, L'uomo non percepisce la voce di Dio che chiama all'essere e la ritiene al più l'eco di una voce antica e senza volto. L'uomo ama considerare se stesso luce del suo cammino. Più che res cogitata, essere pensata, pensato e amato, e solo in conseguenza res cogitans, pensante e amante, l'uomo si coglie originariamente come protagonista, padrone di sé e del suo destino, con il compito di sottomettere tutto a sé. Egli non si avvede che il pensiero con il quale pensa è il prolungamento di quanti l'hanno pensata prima che fosse, e che l'amore con cui ama è il prolungamento dell'amore di quanti hanno amato chiamandolo all'essere. Cioè, queste cose le sappiamo benissimo. L'io deriva dal noi, quindi prima c'è il noi e poi c'è l'io. Quindi questo egoismo, questo pensare solamente a se stesso, senza guardare agli altri e giungere poi al dono di sé agli altri, è qualcosa che non quadra con il cristianesimo, ma non quadra neppure con la vera filosofia. Perché noi oggi dobbiamo far scaturire tutto dall'antropologia, in quanto, allora, quello che noi facciamo non è qualcosa di opzionale. O per generosità, oggi no, tu devi amare gli altri per fedeltà al tuo essere. Cioè è questione della qualità dell'uomo, chi è l'uomo, chi è l'essere umano, la coppia uomo-donna, come si può definire? Non con l'egoismo, assolutamente, ma con il dono reciproco. E allora dice, allora per superare questo offuscamento della coscienza del dono, guardiamo a Maria, perché in Maria alla superba coscienza di sé da parte dell'uomo pone la lucida coscienza dell'essere come dono. La sua esaltazione è funzionale alla sorgente. Mi ha fatto grandi cose colui che è potente, ribadendo che venendo dal nulla non aveva alcun diritto. E respexit humilitate mancille sue, colmata di grazia, cioè rivestita di luce, Maria si sa dono gratuito di colui che avrebbe potuto tenere per sé ciò che, essendo somma bontà, ha voluto manifestare fuori di sé. Non si dà alcunché fuori della logica del dono da parte del Verbo, nel quale tutto fu creato e tutto fu redento. Maria ne è consapevole e lo proclama sicché se ciò che ha è dono di Dio non può pensare a vivere che esaltando colui che è e dando ciò che ha senza limiti e condizioni in totale fedeltà al suo essere. E qui ho rubacchiato prima ancora che fosse stampato, però cito sotto stampa. Quindi, cosa matura in Maria? Quello che dirà Paolo, che cosa hai che non hai ricevuto? Tutto ha ricevuto da Dio, come anche noi, al punto che Maria si mostra a tutti come la coscienza archetipica del dono. E Todisco dice che il Magnificat è la sua summa teologie, eco di una voce che passando di valle in valle raggiunge tutte le generazioni. Questa impostazione che cosa ci dà di nuovo? Ci dà questo, che Maria non è solamente un modello morale che noi possiamo imitare, possiamo fare a meno. No, perché? Maria è un paradigma antropologico, cioè il modello esempio si pone a livello della morale e della spiritualità. Può attirare o mobilitare chi lo contempla, ma non lo mostra come essenziale e innegabile. Invece il paradigma o archetipo si pone a livello di essere, per cui non seguirlo, non depone a favore di una scarsa moralità o spiritualità, ma costituisce un'infedeltà al proprio essere, e dunque alla propria identità umana e cristiana. Capite? È un'altra impostazione qua. Deriva dall'antropologia. O c'è questa antropologia del dono, oppure diciamo, io mi sono dato tutto a me, quello che ho me lo sono dato tutto io. Ma questo è un discorso, oltre che stupido, anche falso, perché non è vero che io mi sono dato tutto. Se non incontravo quelle date persone, se non leggevo quel libro, non saprei quello che so adesso. Quindi io dipendo in tutto da quelli che mi hanno preceduto e quindi non posso prescindere da loro che, e poi dai miei genitori, che hanno fatto a me il dono della vita. Allora, se è così, ecco, il fondamento di tutta l'antropologia del dono consiste nel fatto che l'essere umano non trova in sé la sua ragione di essere. Non si è dato l'essere da solo. Non si è autocostituito, che neanche non esisteva. Ha ricevuto la vita come un dono gratuito e non richiesto. Mai potrà attribuirsi il proprio essere, ma dovrà sempre essere riconoscente per il dono della vita ai propri genitori e, in ultima analisi, a Dio datore di ogni bene. Anzi, qui c'è già Aristotele che dice: il dono della vita non può essere ricambiato. Non ci può essere, diciamo così, un do ut des, mi dai e quindi ti dono. No, siamo su altra, non c'è possibilità, perché è un dono gratuito che viene a me, che è quello della vita. Maria, da semita ed ebrea, comprende meglio degli occidentali questa antropologia del dono, che noi diciamo nell'offertorio: benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Che cos'è questa preghiera di benedizione, la Berakà? È una preghiera in cui le realtà non sono esseri, non gli interessa che siano esseri all'ebreo, interessa che sono un dono, ce l'hai donati tu, perché noi entrassimo in questa logica del dono. Quindi nella benedizione si passa dall'oggetto al dono, considerando il creato come effetto dell'amore gratuito di Dio. Tutto è dono, tutto è grazia. Tutte grâce, chi l'ha detto? Santa Teresa di Gesù Bambino, però l'abbiamo trovato già in Filone. Tutte grazia. Già siamo nell'ebraismo, Capite? Allora, perciò l'universo immette nella logica del dono, e in particolare l'uomo. Ecco, questo, diciamo, sarebbe una cosa da portare avanti, perché fa sì che Maria non sia quasi un modello esteriore a noi, ma un modello che ci fa essere fedeli al nostro essere. Quindi, se facciamo come lei, siamo più uomini, più esseri umani, più persone che vivono la loro identità. Poi c'è l'altro punto, ma questo, diciamo, l'accenno solamente, cioè la funzione biologica di Maria. Chi è Maria? Colei che costituisce il Verbo eterno del Padre, Verbo adattato, Verbo incarnato, e quindi adattato al linguaggio umano, per cui possiamo capirlo. Cioè Maria umanizza il Verbo di Dio, come deve poi divinizzare noi, senza disumanizzarci però. Quindi Maria umanizza il Verbo di Dio facendolo divenire parola umana, e quindi questo è costitutivo. È importantissimo. E senza corpo non c'è la salvezza. Se Gesù non ha il corpo, come dicevano i docenti, no, non c'è salvezza. Che tutto si lega. E allora, ecco, chi è una madre? Ancora Todisco dice: una madre ponte tra il nulla e l'essere, che è colei che collega il tempo all'eterno. Maria è l'arcata che Dio ha gettato tra il suo mistero trinitario e noi. Capite l'importanza fondamentale che bisognerebbe mettere più in evidenza. Ecco perché Maria giova per la nostra salvezza come elemento essenziale in questo senso, perché il corpo è cardine della salvezza. Come si dice? Caro, cardo salutis. Tertulliano di Resurrezione, capitolo, lasciamo dire, a Padre Toniolo. Dunque, ma deve essere 6 o 8, capitolo di Resurrezione, Mortuorum. Bene, allora concludiamo, e diciamo che il discorso su Maria alla luce della parola di Dio va continuato, completato, assaporato e vissuto. Dobbiamo ritornare su queste cose, sono un po' difficili, sì, ma non credo proprio così difficili, eh? Cioè è difficile metterle in pratica, ma non capire. Capire sono abbastanza semplici, credo. Quindi occorre innanzitutto esplicitare la patria trinitaria della parola rivolta a lei e della parola incarnata nel suo grembo. Maria diviene la rivelazione della parola di Dio e la risposta ideale a questa parola da parte dell'essere umano. In secondo luogo va svolto il rapporto di Maria con la Bibbia vetero-testamentaria, che ha illuminato come lucerna i suoi passi. In terzo luogo va evidenziato il rapporto della madre con il figlio di Dio fatto uomo nel suo grembo, tra l'altro l'assidua ed esemplare meditazione dei suoi misteri. A noi basta aver considerato, alla luce dei testi pre e sinodali, l'esemplarità di Maria nell'ascolto della parola di Dio e aver proseguito mostrando in lei il paradigma palese dell'antropologia del dono, oltre che artefice, in cooperazione con lo Spirito, dell'umanità di Gesù, rendendo il Verbo incarnato tanto uomo quanto dono dell'umanità. E questa è la consegna che io do a voi, ringraziando per l'attenzione prestata.
Ringraziamo di cuore il Padre Stefano che ci ha approfondito la tematica così sintetica e profonda dell'Instrumentum Laboris e degli altri lineamenti prima che hanno preparato il Sinodo e anche delle proposizioni, alcune delle quali sono potentissime, profonde anche in campo mariologico, proprio in questo rapporto con la parola di Dio e soprattutto in questo farsi dono. Il Papa Benedetto XVI Spesalvi ha moltissimo di questo, tant'è vero che definisce in fondo l'essere nostro un essere per. Di conseguenza, se non siamo un per, se non siamo un essere per, non siamo niente. E mette al centro, come ha rilevato Padre Stefano, il noi prima dell'io. Di conseguenza, l'uscire dalla prigionia del proprio io, dice nella Spesalvi, per poter capire il discorso che ci coinvolge tutti dal punto di vista non soltanto, ecco, possiamo dire umano, ma cosmico, in questa radiosità meravigliosa del Verbo di Dio che si fa in fondo presenza e per mezzo di Maria carne in mezzo a noi. Lo ringraziamo il Padre Stefano di questa realmente, ma potrei aggiungere una parola e forse questa l'hai scritta nel tuo cinquantesimo, nel foglietto del tuo cinquantesimo di sacerdozio, ma Maria è un dono per noi, non è solo colei che riceve il dono e canta il dono, ma Maria è il dono di Dio per ciascuno di noi, ecco la tua madre. Grazie, a voi qualche domanda?